introduzione che c'è stata tutta un'introduzione che era molto mirata a far capire poi in realtà, diciamo, l'ingegneria della cosa. Però la domanda la faccio semplice, in realtà sarebbe un po' più complicata. Ma quando uno scrive una poesia, pensa a chi lo legge?
Allora, era questa la cosa che volevo dire. La poesia ovviamente è legata a chi vive quel momento, quell'esperienza, a chi si pone appunto degli interrogativi, a chi cerca un senso ulteriore rispetto a quello, diciamo, più semplice e più banale della vita. Chi scrive, qualcuno mi ha chiesto, ma non ti dispiace dare tutto ciò che è la tua interiorità? No, non mi dispiace perché la mia interiorità rimane tale, cioè tutte queste poesie sono frutto di questa interiorità, sono frutto di esperienze, di pensieri, di elaborazioni, eccetera. Nel momento in cui la poesia che per me aveva quel significato viene letta da qualcun altro, diventa sua poesia e il lettore può trovare ciò che vuole in quella poesia. Non è detto che debba necessariamente, questa è un po' la convinzione anche scolastica, no? Cioè devi trovare in questo sonetto, in questa poesia, quello che voleva dire. Sì, certamente, alla base c'è questo, no? Cioè l'infinito è nato, no? Ovviamente sulla base di uno stimolo per Leopardi, oppure potremmo fare tanti altri esempi. Però poi nel momento in cui tu la leggi, la poesia diventa tua, tu ci puoi leggere, ci puoi trovare quello che vuoi. Se poi coincide con quello che io intendevo dire, e questo è stato secondo me magistralmente realizzato da Leopardi, allora vuol dire che si è toccato un punto, un sentimento universale che appartiene a tutti. Io credo che alcuni temi appartengano a tutti, magari qualcuno non ci pensa, non riflette, no? Però una poesia può anche avere questo valore per l'adulto, cioè soffermarsi, leggere e interrogarsi, ma che cosa vorrà dire? Tu magari ti dai la tua risposta, trovi in quel verso, in quella parola, la tua risposta. E la poesia nel momento in cui finisce in un libro diventa di tutti, non è più mia. Cioè è mia perché l'ho creata io e io ci ritrovo ciò che l'ha fatta nascere nel momento in cui la leggo. Però poi appartiene a chiunque e quindi ciò che legge, ciò che vi trova un lettore può essere anche diverso da quello che intendevo io e da quello che...
Sì.
Non è più. E a proposito della tecnica, dell'ingegneria, un altro esempio, forse ancora più eclatante rispetto a quello di Ungaretti, è una poesia che conosciamo tutti, di Quasimodo, no? Ed è subito sera, ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Anzi, quest'ultimo verso è diventato quasi come un amen, no? Ogni tanto uno la butta lì ed è subito sera. Questa poesia non è una poesia a sé stante, cioè questa poesia faceva parte di una poesia molto più lunga, adesso non ricordo il titolo, a un certo punto Quasimodo cosa ha fatto? Ha tolto questi ultimi versi e l'ha trasformata in un'altra poesia. E questo è anche, diciamo, qualcosa che può capitare, perché evidentemente in quei versi, che in effetti sembravano anche un po' più lontani da quello che era il contesto dei versi precedenti, no? In quella poesia, e magari estrapolandoli, togliendoli da lì e collocandoli da soli, no? Appunto in una pagina bianca, pochi versi, perché poi Quasimodo, insomma, sappiamo tutta l'esperienza ermetica, eccetera, è diventata una nuova poesia a sé stante con una potenza straordinaria, perché tutti quanti, insomma, ce la ricordiamo proprio per questa sua... per questa sua potenza evocativa.
No, cioè, forse ho intuito nell'intervento anche dell'amico anche il fatto che molto spesso la poesia è di difficile comprensione, quindi dici tu scrivi una poesia, pensi poi al lettore che la leggerà e che si troverà di fronte ad un rebus, una serie di parole di difficile comprensione. Invece voglio dire questo a questo proposito. Leggo una poesia così dal libro e poi faccio una considerazione. La visita. Siede la notte sulle merlature lasciate dal giorno. Le malinconie planano sui rari camminamenti condivisi. Tigli frondosi accendono lame di luna benedicente gli avvitamenti, imploranti una tregua. Sulla meridiana muta della sera. Allora, leggendo queste poesie a prima lettura, uno rimane un po' perplesso per quanto riguarda, come dire, la comprensione del contenuto. Uno può dire, ma cosa vorrà dire questa poesia? Però io ho cercato di leggerla con intonazione, non sono insomma un esperto nella dizione, ho cercato di leggere con intonazione proprio per rendere che cosa? La melodia e la musicalità della poesia. E voglio fare un parallelo con la musica. Certo, non con le canzoni così, insomma, dove che la musica è accompagnata dalle parole, specialmente le canzoni così più commerciali, non mi riferisco a quello. Ma prendiamo per esempio un brano di Chopin, no? Uno sente un notturno di Chopin, dove non ci sono le parole, ci sono solo la musica, e che cosa si pensa? Ognuno, questo lo diceva Leopardi, diceva la musica è l'arte per eccellenza, perché ognuno ascoltando un brano musicale può sentire quello che vuole, può riconoscersi oppure rifiutarlo, essere coinvolto. E secondo me anche la poesia, specialmente la poesia moderna, dopo tutta l'esperienza del simbolismo francese, dell'ermetismo, approdando alla poesia contemporanea, dove si gioca molto sulla musicalità della parola, oltre che sul contenuto, leggendo una poesia, anche se non si afferra profondamente il contenuto, ma quelle parole, quella musicalità, quelle immagini ti trasmettono un'emozione, come ascoltando un brano di musica dove non ci sono le parole e lo stesso provi un'emozione.
Prova anesia che io ho insegnato, perché vabbè, da settembre non insegno più, sono in pensione, per tanti anni, e allora questo è un problema che nelle classi si pone, no? La poesia, ma professore, ma la poesia, chi fa poesia? Il poeta pensa che poi quello che scrive non è detto che sia compreso. Allora abbiamo fatto un esperimento e ho detto loro di ascoltare, abbiamo preso delle poesie, ho detto di ascoltare, vi leggo delle poesie, ne leggiamo una al giorno, due al giorno, così. Non state tanto a pensare a che cosa significa, lasciatevi andare e ascoltate la musica della poesia, perché la poesia è fatta di musica, no? Perché è costruita anche per dare, perché parte da emozioni, deve arrivare a dire, passando anche attraverso tutto il corpo, che è fatto di mente e di cuore, quindi c'è anche la musica, no? Per cui ci è voluto un po' di tempo, però dopo sti ragazzi hanno cominciato a sentire il piacere proprio della musicalità, del suono e dell'ascolto. Abbiamo fatto anche ascolto di Gassman, che leggeva Dante, insomma tutta una serie di cose. Per cui loro arriva proprio la musica della poesia. Quindi prima poi arriva anche quello che nella poesia è il nodo sempre centrale, questa disarmonia, che poi è anche la ricerca di senso, che è umana, profondamente umana, cioè è proprio dell'essere umano alla ricerca di senso, e non solo, ma il senso poi non si trova, cioè lo dai tu il senso, no? Il significato della vita, spesso lo dai nei momenti in cui si compiono alcuni percorsi, no? Allora uno trova il senso, ma siamo noi a costruire la narrazione, no? Per cui tutta questa ricerca umana sta nella poesia espressa nella musicalità della parola, che pure quando dice non ho più parole, è come facevamo noi a cantare, no? Ma quelle parole le devi usare per poterlo dire, no? Quindi c'è questa armonia dissonante, come dire, che prende. Poi, ecco, è chiaro che il destinatario, per chi scrive, che scriva romanzi, che scriva poesie, qualsiasi, anche se scriviamo una lettera, dobbiamo pensare a un destinatario. Però quel destinatario è un destinatario che si può espandere, si amplifica, insomma, non è che pensi... E la costruzione viene perché, cioè, quell'artificio, dicevamo prima, della scrittura, si fa artificio perché... perché il pensiero è artificio, no? E quindi lo si coglie, cioè tutti lo possono cogliere, se hanno il desiderio di coglierlo. Certo non è facile, no? Fa fatica, però insomma è piacevole, ecco.
Si può insegnare a scrivere poesie o è soltanto una cosa che è personale, diciamo così, spontanea, insomma, c'è una tecnica?
No, beh, una tecnica non saprei, cioè in genere, diciamo, anche ai miei ragazzi, sì, facciamo delle, insomma, dei lavori sulla poesia, io faccio sempre riscrivere il sonetto di Cecco Angiolieri, se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi vento lo tempesterei, che è tutto in negativo, a riscriverlo in positivo, no? Quindi cercando di mantenere le righe, loro si divertono, lo fanno. Io ho notato una tecnica, non saprei, non penso che, forse ecco, spiegando, ecco, adesso quello che io non so, mi piacerebbe anche avere un riscontro in questo, quello che io ho fatto prima, cioè io vi ho presentato l'antefatto, no? E vi ho detto, la condizione è questa, no? La situazione è questa, siamo alla vigilia di Natale, c'è questa situazione, e si è trasformato in questa poesia, no? Quella dimensione, quell'emozione. Allora può essere interessante vedere appunto l'emozione, il sentimento, il ricordo, in quale metafora, in quale immagine, no? In quale parola si è fissata, si è condensata, perché questo è il lavoro della poesia, cioè trasformarlo in una parola che sia però veramente soddisfacente, cioè che possa veramente essere, come dice Ungaretti, una parola scavata nell'abisso e che abbia quel preciso significato, e finché non lo si raggiunge si va avanti, insomma, no? Quindi io penso che si potrebbe procedere così, se proprio uno volesse indicare una tecnica, vedere come un'immagine, una sensazione si trasforma in una parola che a sua volta evoca, deve avere questa potenza, questa forza di evocare quell'immagine. Cioè di rimandare a quell'immagine, a quel ricordo, oppure a volte può essere un oggetto che può suscitare una suggestione, e quell'oggetto magari si trasforma in una metafora, in qualcos'altro, perché poi questo è la poesia, no? Cioè utilizzare altre parole per significare quella cosa, perché altrimenti diventa un racconto. Diventa una descrizione di qualcosa, la poesia è altro, cioè è un volo un po' più alto rispetto.
Forse è questo, cioè è insegnare a volare, cioè è una cosa lunga, cioè non la insegni la poesia, perché però puoi indurre siccome è espressione la poesia, tu puoi indurre i ragazzi a dare i nomi alle cose, cioè anche ai propri sentimenti, che è difficilissimo per la generazione di questi, sì, di oggi, dire, cioè esprimere ciò che sentono. Spesso lo rimuovono, non, sì, vogliono, sì, sentire, hanno paura di star male, cioè c'è una serie di dinamiche. Allora, insegnare a dare il nome alle cose e quindi a cercare le parole per dire, significa che mano a mano, e poi leggere, devi leggere la poesia perché loro acquisiscano proprio il piacere, il senso, la musica, e poi c'è la metrica, ci stanno tutte queste cose, ma si fa, se si fa letteratura, tu la studi la metrica, insomma, quindi, però ecco, l'esprimere non solo il proprio sentimento, ma metterlo in mezzo al mondo, perché poi se io parlo soltanto di quello che sento io, perché dovrebbe interessare l'altro, no? Cioè in qualche modo deve essere un'espressione di sé, ma anche dell'umanità, no? Dell'essere umano.
Sì, ma poi è necessario sempre pensare, porsi delle domande, riflettere. Ecco perché il silenzio, la solitudine, che la solitudine in questa società è rimossa, perché se stai solo sei uno sfigato, se vuoi stare solo sei uno sfigato. Invece la solitudine per me, per esempio, non è una solitudine, perché è come dice Emily Dickinson, sarei più sola senza la mia solitudine, perché la mia solitudine è piena di tutto questo mondo interiore e di tutte queste parole. È stata fatta un'analisi a proposito di alcune ultime canzoni di Sanremo e anche di Sfera e Basta, che è uno dei rapper, trapper, insomma, più seguito dai giovanissimi e anche pericoloso per le cose che dice. In una poesia, in una canzone in particolare, lui ripete: ma non ci penso, non ci penso, non ci penso, perché questa è la tendenza, in effetti, a non pensare, a non pensarci su, perché se poco poco ti fermi e cominci a pensare e a porti delle domande, certo che poi il mondo ti appare diversamente, la vita ti appare diversamente. Ecco perché è importante stare in solitudine a pensare, a riflettere, perché anche la tecnologia ha azzerato non solo il pensiero, ma ha azzerato anche la nostalgia. Perché mentre un tempo, per poter comunicare con una persona che era distante, bisognava scrivere, aspettare che arrivasse, che tornasse indietro la lettera, adesso noi possiamo non solo telefonare, ma fare la videochiamata. E quindi, ma voglio sentire, voglio vedere mia figlia che sta in Inghilterra, vabbè, faccio la videochiamata e la vedo, mentre prima intorno a quell'attesa, no? C'era appunto tutto un trepidare, tutto un pensare, oddio, chissà, sarà arrivata, non sarà arrivata, quindi una serie di emozioni. Tutto questo è stato azzerato dalla tecnologia e anche la capacità di pensare dei ragazzi. Quindi per i ragazzi, ecco, potrebbe essere un esercizio, ma anche per gli adulti, perché leggere una poesia non è come leggere un romanzo, ti devi fermare, devi stare in silenzio, devi leggi un verso e rifletti, perché quel verso ti fa venire in mente un'immagine, no? E poi magari verificare se quell'immagine è effettivamente quella che voleva suggerirci il poeta. Comunque c'è bisogno di un mondo meno frenetico, di una condizione di pace, di riflessione, sicuramente.
Io ancora non ho fatto una lettura attenta e sentita dei versi delle tue poesie, e anche di gustarle, perché a me piace gustarle e andare più nel profondo. Però ecco, mi sono posta questa domanda. Nostos è un viaggio, tu hai detto che ha un inizio, è un ritorno ai luoghi, alle immagini, alle sensazioni, ma Nostos si ferma solo nel presente, nel tuo presente. Ha un varco nel quale, attraverso il quale può, ecco, avere una speranza, un futuro, una risistemazione di tutto, cioè di questo mondo di oggi che tu rivivi.
Ma era una delle cose che volevo dire, cioè, me le ero qui appuntate, nelle poesie c'è sicuramente molto passato, però questo passato non è, come diceva, aveva detto Vincenzo forse in un'altra presentazione, che non è un rinnegare il presente, no? Cioè si alimenta del presente, cioè senza il presente non esisterebbe neanche questo Nostos, capito? Perché è ovviamente è un viaggio, no? E quindi è un desiderio di tornare, quindi io sono in un altro luogo e questo desiderio di tornare però è spinto, diciamo che il vento glielo dà il presente, in un presente disarmonico. Sì. No, c'è sempre una speranza, non credo che manchi la speranza, almeno io non so, potrei essere di parte, però non mi pare che manchi la speranza, che manchi questo varco, che manchi...
...che si parte dal presente e abbia un varco, che si possa superare e trovi, ecco, un mondo di nuovo, di un ritorno, di immagini, di luoghi, cioè come, ecco, nel tuo cuore, nella tua anima, nei tuoi pensieri, c'è questa proiezione di pensiero, ecco, di immagine, di speranza, di questo fissare le immagini, cioè del presente, per poi conservarle, ecco, conservarle nel... ma conservare la scrittura, ok.
Vabbè, volevo rispondo io per lei, perché mi ha chiesto questa cosa. C'è una poesia, Via di fuga, la leggo un attimo. L'incalzare dell'alba in questo solstizio d'estate sospende il presente, inabitandone i contorni. La mano cerca la smagliatura imprevista eppure necessaria per ricominciare. Quindi il presente viene inamidato, nel senso che viene fissato e sta lì, non è che viene negato. E, però in questo presente si cerca, come diceva anche Montale, un varco. Il varco è che ci riveli il senso, l'essenza, come dicevamo prima della poesia, l'essenza, per ricominciare, ecco la speranza, uno spiraglio. Certo, diciamo, la poesia, nel caso suo, insomma, lei non può proporre nei contorni precisi una trasformazione, può indicare una speranza partendo da un'esperienza personale che è il nostro, il viaggio, attraverso il quale lei ci dice: io ho compiuto questo viaggio che è fatto di nostalgia, perché questo non riesco ad essere in sintonia con tutto ciò che mi circonda. Ho compiuto questo viaggio, ma l'ho compiuto non per negare, ma per rifondare, per ricominciare, per ritrovare.
Sì, no, ma è proprio il senso anche della nostalgia, cioè se noi vogliamo guardare indietro non è per tornarci, ma per magari trovare qualche cosa che possa appunto essere rigenerato, costituire un modello.
È proprio il verbo rigenerare, no? Che è nell'ultima, rigenerando tutti i miei vulnerabili pezzi di mai perduta umanità. Quindi il futuro è nell'umanità, che non è mai perduta ma deve essere rigenerata, no? Quindi il discorso si apre anche poi qui, diventa più al sociale, cioè ad un nuovo umanesimo, no? Necessario ad un mondo che lascia un bambino morire in quel modo barbaro e crudele e disumano, no?
In particolare io che parto da Roma e torno molto spesso laddove Maria va, il mio paese è molto vicino, nelle montagne d'Abruzzo. Il ritorno è proprio basilare, quindi questo nostos, che è tornare a... Però, lo dice bene lei, l'avete detto benissimo, non è alla ricerca di ciò che vuoi ritrovare, perché sai benissimo che non è neanche giusto questo, perché tu sei proiettata in avanti, quindi vai continuamente, vivi nel presente, proiettata nel futuro. E quando apri la tua casa, che è fatta di quegli oggetti che ritrovi lì, volano, li vedi aleggiare, persone, sentimenti, rimpianti, ecco, c'è il momento in cui il ricordo sembra che sia la parte che più ti può nuocere oltre che darti piacere. E c'è per fortuna la grande emozione, che è l'illuminazione. Io sono grata a Maria perché vivo queste realtà che ci accomunano attraverso la parola, attraverso le sue immagini. Amo particolarmente l'immagine, che, la poesia che è stata letta della lucciola. Insieme abbiamo cercato di capire come mai questo ritorno quasi, quasi miracoloso delle nostre lucciole nelle nostre campagne, ormai senza grano, senza la fioritura delle spighe, tarda primavera, estate, quando alla sera c'è un silenzio che tu dimentichi nelle nostre città, che lì ritrovi la solitudine, però ritrovi il ritmo della luce di queste creature meravigliose. E mentre la lingua nostra italiana non rende bene il senso, perché la lucciola italica è una piccola cosa che fa luce, ma perché? Da dove viene questa luce? E noi spesso immaginiamo che le nostre nonne ci direbbero, ma c'era tanto grano, c'era un grano speciale, adesso non c'è più, e viva questi bei rimpianti. Invece il nostro dialetto, talmente la cultura contadina si è impregnata nella nostra lingua, nel nostro dialetto, che ancora oggi lì si chiamano luci cappelle. Luci che chiamano, luci che appellano, che cosa? È un rito singolare e unico di corteggiamento. Quelli che noi vediamo nell'aria che volteggiano con quella luce ritmica di cui lei parla nella poesia che avete letto, sta a dire: tu femmina che rimani per terra, mi stai sentendo? Accendi questa tua luce di diverso ritmo, di diversa intensità, ma so che mi stai aspettando, perché la luce alla terra aspetta anche per più notti, e se non arriva al momento giusto ritorna e aspetta la sera successiva. Cioè, tutta questa cosa che arieggia, questo è speranza, questo è questo ritmo, questa armonia si respira appunto nelle parole che lei va a ricercare così intensamente.
Bene. Allora, se non ci sono più altri interventi e suggestioni varie, chiudiamo. Chiudiamo, grazie a tutti.